Buonasera a tutti i consiglieri, al pubblico presente, ai cittadini che ci ascoltano in streaming da casa. Do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera. Paolo Fuccio. Presente. Giuseppe Borri. Luisa Ferrari. Rosa Maria D'Urso. Flavio Marcello Vantaggiato. Andrea Glimberti. Federica Bellei. Alberto Marastoni, Gabriele Gatti, Luca Villa, sì. Maura Catellani, sì. Davide Caffagni, Fabio Lusetti, sì. Matteo Panari, assessore esterno,
nomino scrutatori per il gruppo di maggioranza Alberto Marastoni e Flavio Avvantaggiato, per i consiglieri di opposizione i consiglieri Lusetti e Fabio. Passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno, è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. I verbali erano agli atti, sono stati consegnati. Se ci sono delle osservazioni vi prego di alzare il braccio in maniera che vi diamo la parola. Direi che non ci sono osservazioni da parte di nessun consigliere, possiamo metterlo subito alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è? Due astenuti? Erano assenti. E contrari? Nessuno. Passiamo velocemente al punto 2. È una comunicazione della variazione di cassa effettuata dalla Giunta Comunale nel corso del primo semestre 2019. Introduce l'argomento. Giuseppe, inizi tu, diamo la parola alla Nadia subito. Diamo la parola alla Nadia. Prego, dottoressa Nadia Viani, grazie di essere qua con noi.
Come sapete, quando ci sono i prelievi dal fondo di riserva, li comunichiamo al Consiglio una volta ogni semestre e per analogia comunichiamo anche le variazioni di cassa. E, questa variazione di cassa è una variazione abbastanza semplice ed è soprattutto d'obbligo. È la delibera della Giunta numero 67 del 23 aprile 2019. In pratica, quando si fa il bilancio di previsione, i residui, se si fa il bilancio prima del rendiconto, i residui che ci saranno vengono definiti compiutamente nel loro importo solamente con il rendiconto. Quindi, al momento dell'approvazione del bilancio sono provvisori. Questa variazione è necessaria perché lo dice l'articolo 227 del testo unico, ma anche perché serve tecnicamente al tesoriere per aggiornare i residui. È un giro burocratico che una volta non c'era e adesso c'è. Quindi il tesoriere ha bisogno di un atto che dica formalmente che si adeguano i residui a quello che è il rendiconto, nonostante poi il rendiconto venga approvato dal Consiglio, quindi sia già un atto assolutamente ufficiale. Poi la modifica dei residui fa sì che anche la loro cassa debba essere aggiornata. Quindi la comunicazione riguarda questa delibera, che è la numero 67, che ha un allegato di variazione di cassa lunghissimo, che non è significativo ma è solamente un conteggio matematico che adegua i residui con lo stanziamento anche di cassa, e nello stesso tempo la delibera in qualche modo legittima l'importo dei residui che vengono inseriti nel rendiconto. Quindi è un atto meramente formale e comunque viene comunicato in questa sede.
Bene, grazie Nadia. Avete per caso qualcosa da chiedere?
Buonasera, Maura Catellani. Nadia, intanto grazie sempre della tua disponibilità. Colgo l'occasione per qualche voce che mi lascia in dubbio. Dunque, spese per la riscossione di tributi, aggio, concessionari e o spese di spedizione. La pagina 3. Ti chiedo, proprio per una curiosità mia, i tributi sono all'Unione adesso, giusto? Quindi, di che tipo di riscossione si tratta? E se mi puoi, per favore, spiegare come funziona adesso con l'ufficio tributi destinato all'Unione dei Comuni l'attività di riscossione, cioè chi la fa e come viene fatta, quali sono eventualmente le sanzioni che si applicano, perché non ho un qualche dubbio su questa cosa. Grazie.
Allora, per quanto riguarda questa voce, come vedi ha una variazione negativa proprio perché non ci sono più queste spese di riscossione che quando si è fatto il riaccertamento dei residui si è visto che questo era un importo che andava cancellato perché non serviva più. Perché è una spesa che non serve più, in quanto i tributi, adesso ad esempio l'ICI viene pagata con l'F24 e per quanto riguarda la tassa rifiuti vengono spediti anche lì gli F24, quindi non ci sono più queste spese. Quindi qua vedi che è una variazione che va a zero perché è un residuo che è stato cancellato. Per quanto riguarda la riscossione dei tributi, non mi è molto chiara la domanda, ma soprattutto non so se riesco a risponderti in modo molto chiaro, me la puoi rifare perché non li curo io, provo
allora,
a vedere.
Sì, facciamo un esempio pratico. Io sono un contribuente sammartinese e non pago un determinato tributo, okay? Non lo pago per un anno, due anni, tre anni. Come si comporta l'Unione dei Comuni per fare esazione nei miei confronti e se maturano degli interessi e se ci si comporta tipo con il sistema Equitalia oppure se c'è un sistema un po' diverso in questo caso?
Ma io vado a memoria di quello che vedo e credo di risponderti bene. Non si va al momento con Equitalia, viene mandato un avviso d'accertamento, viene visto che qualcuno non ha pagato, non so, l'IMU che doveva pagare, viene mandato il bollettino e poi ci sono, immagino, perché sono di legge, le sanzioni e gli interessi.
E a quanto corrispondono gli interessi, se lo sai?
No, non lo so, dovrei guardarci. Sono interessi di legge comunque, quindi può essere che siano quelli che vengono periodicamente pubblicati, ma in questo momento io non li guardo, quindi non te lo so dire.
E quindi mi sai anche dire eventualmente qual è il credito che ha il Comune di San Martino rispetto ai tributi?
Per quanto riguarda la tassa rifiuti, tutti i dati erano nel rendiconto e a memoria non li ricordo, li dovrei riguardare. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI, per prudenza si incassa solo quello che viene incassato entro il rendiconto, quindi non ci sono dei buchi potenziali. Quindi tutta l'attività di accertamento è un'entrata in più.
Quindi il costo per queste riscossioni, che prima appunto c'erano questi 8.000, adesso noi all'Unione sai quanto diamo per quanto paghiamo per questo servizio?
Così al volo non mi viene in mente che ci sia altra spesa che quelle che le spese di postalizzazione, di spedizione degli F24.
Quindi ti chiedo a questo punto a pagina, scusa che vado a cercarla, ce n'è un'altra pagina, quella delle notifiche che è a pagina 6, si tratta in questo caso qua delle notifiche di postalizzazione o queste sono quelle legate alle multe?
Ma le notifiche sono quelle dell'attività che l'Unione fa come messo e quindi adesso non trovo la voce ma vado a memoria.
Quindi non sono due voci distinte?
Sì, le notifiche sono
nulla.
Un'altra cosa, okay, che viene pagata a conguaglio a fine anno sulla base degli atti notificati. Quindi quando si fa il bilancio di previsione, magari è gennaio quando lo si chiude, quest'anno più o meno era quello, non era ancora arrivato il rendiconto dall'Unione, che è arrivato magari un mese o due dopo, quindi quando è stato fatto il rendiconto il residuo è stato adeguato e quindi la cassa del residuo è stata modificata anche lei.
Ti faccio un'altra domanda, magari mi rispondi tu. Quindi siccome i tributi adesso sono all'Unione, chi è l'assessore competente? Chi è che controlla i nostri tributi? Chi è deputato? Che l'ho dimenticato. Chi è che se ne occupa?
Il sindaco.
Il sindaco. Grazie, guardo se ho qualcos'altro da chiedere.
Buonasera, io avevo due precisazioni, cioè due domande da fare, Nadia. Alla pagina 1, nel leggere l'elenco vedevo che tutte le varie rette sono in variazione negativa. Questo è dovuto perché ci sono dei mancati pagamenti o perché sono calati i bambini?
Allora, penso che tu ti riferisca a quel numero che in totale fa 11.516,70. 518, sì, ho letto male. E direi che, se ricordo bene, ma direi proprio di sì, è quell'importo che è stato tolto col rendiconto, perché si riferiva a delle rette del 2015 e, per i principi contabili, dopo 3 anni che un residuo attivo non viene incassato va tolto. Però avevamo scritto in 1000 posti, perché è così che si deve fare, che l'ufficio continuerà a cercare di portarli a casa. Quindi c'è una delibera di giunta anche che specifica questi importi. C'è anche qualcos'altro, c'è qualcosa sulle sale, ricordo, sul trasporto. Andavamo a un totale, mi pare, di 14.000 euro. C'è una delibera che mi pare fosse la 50, la ricordo perché l'ho dovuta guardare per altri motivi, forse 4 aprile, che specifica cosa sono questi importi, e vengono tutti dal 2015.
Grazie. E un'altra domanda. I proventi, sempre a pagina 1 delle sanzioni, vedo che c'è una variazione positiva di 52.000 euro. Erano dell'anno precedente?
Sì, erano questi sono tutti i residui dell'anno precedente che hanno un problema di cassa, nel senso che, una volta fatti gli accertamenti di fine anno, in questo caso in aumento, andavano aumentati. Però, ripeto quello che ho detto all'inizio, questa variazione, al di là del fatto che effettivamente questo importo che mi hai chiesto prima sulle rette ha un senso perché corrisponde esattamente a qualcosa, in realtà tutta questa variazione non è che una questione matematica data dalla nuova contabilità, che però non ha nulla a che vedere con la gestione, perché se a gennaio, quando si fa il bilancio di previsione, un'entrata o anche una spesa è stata registrata, cioè se un'entrata non è stata ancora registrata, perché ci sono le operazioni di chiusura che si fanno e si fanno dopo il bilancio di previsione, il bilancio di previsione porta un numero che è provvisorio, quindi viene adeguato, come vedi qua in aumento. Viceversa, per quanto riguarda entrate, perché stiamo parlando di entrate che poi si vanno a cancellare per un qualche motivo, e abbiamo visto che in questo caso c'era un motivo, per quanto riguarda le rette, dopo devono essere adeguate al ribasso. Però questo non è un atto, diciamo, di scelte dell'amministrazione, è semplicemente una tabella lunghissima che fa anche un po' impazzire a fare, che non serve a molto, perché perché la cassa anni fa era stata tolta proprio perché non serviva, mentre adesso il nuovo ordinamento contabile l'ha ripristinata. Quindi sì, dicevo, è una variazione, è un conteggio matematico questo, che porta i residui effettivi a uno stanziamento uguale di cassa, ma non c'è nessuna scelta discrezionale in questa variazione che non sia già stata fatta in altri atti, che poi sono stati anche in qualche modo ricompresi nell'approvazione del rendiconto, perché questa variazione di cassa adegua il riaccertamento dei residui alla cassa, cioè adegua la cassa al riaccertamento dei residui, ed è il riaccertamento dei residui invece che è propedeutico all'approvazione del rendiconto. Quindi è una grossa, diciamo, complicazione, una mole di numeri enorme, però si fa fatica a trovargli un senso, se non la successione temporale sfasata che questo atto deve sanare, perché la sequenza dei tempi è così, insomma.
Grazie.
Grazie Nadia per le spiegazioni anche sulle utilità di questo documento. Quindi due domande rapide. La voce gettoni di presenza dei membri delle commissioni, che passa da 1.000 euro a 1.910 euro, pagina 3. E quindi fondamentalmente segue lo stesso principio, praticamente in base a quello che abbiamo speso l'anno scorso, che è rimasto l'anno scorso, viene aggiunto.
Allora, su questa voce posso probabilmente darti una spiegazione abbastanza chiara. Facciamo che abbiamo chiuso il bilancio di previsione alla metà di gennaio. Mettiamo questa data, quindi quando voi poi il bilancio ha un mese e mezzo di tempo che va da quando lo si chiude a quando voi lo discutete in consiglio, perché tutti i documenti, cioè la stampa in sé è la prima cosa che viene fatta, poi ci sono tutti gli altri atti, ci sono le relazioni della giunta, c'è la relazione del revisore, c'è la nota integrativa, c'è il DUP, ci sono tutte queste cose. Quindi La situazione che viene fotografata è in una fase molto precedente al momento dell'approvazione. Metti che fosse il 15 gennaio. Il 15 gennaio magari non avevo registrato la determina del 30 di dicembre che diceva che spettavano 900 euro alle commissioni, alla commissione urbanistica del paesaggio, non ricordo il nome preciso, ma il senso è questo. Quindi lo sfasamento è questo: quando il residuo è stato registrato, il rendiconto lo ha recepito giusto, perché così è che funziona, e questa variazione di cassa va ad adeguare la cassa a quel numero. Cioè è tutto un movimento di numeri, ma non è significativo tutto questo, però è d'obbligo, quindi lo facciamo e cerchiamo di farlo in modo matematico.
Un'ultima domanda, sempre a pagina 10, penultima voce, c'è una escussione della fideiussione di via Carpi. Coglievo l'occasione per chiedere se è nota il dato di quanto è l'importo complessivo di questa fideiussione e perché ci sia l'escussione di questo importo, che potremmo essere anche irrisorio, qua sono 4.000 euro fondamentalmente, 3.500 euro nell'anno 2018, non lo so.
No, questo è tutta un'altra cosa. Allora, c'era un capitolo che si chiamava, ma infatti non è, stiamo parlando di cose che veramente sono abbastanza poco significative al di là dell'aspetto che possono avere. C'era un capitolo che si chiamava Messa in sicurezza di via Percarpi ed erano i famosi soldi che anni fa, molti anni fa, direi che era il 2012, avevamo incassato scutendo la fideiussione. Il capitolo era stato chiamato così. C'era un residuo che al momento dell'approvazione del bilancio di previsione era questi 3.600 erotti euro, poi cala di 163 perché quando siamo andati a rendiconto abbiamo visto che magari era stata pagata una fattura di 163 euro in meno e quindi questi soldi non servivano più, andavano tolti i 163, quindi gli andava tolta la cassa. Voi probabilmente questo numero col rendiconto l'avete visto come residuo cancellato e questa è la sua cassa cancellata, niente di più importante di questo.
Scusami la mia ignoranza, però mi chiedo se l'escussione della fideiussione del 2012, perché ce la stiamo ancora trascinando?
Perché i lavori non erano ancora stati pagati tutti, quindi i soldi erano ancora lì.
Bene, possiamo passare al punto 3? Ok. Punto 3, la presentazione del Consiglio Comunale del documento unico di programmazione, è stato consegnato a tutti? Il DUP? Ok, quindi lo possiamo leggere in questi giorni, e se non ci sono quest'estate, in ferie, lo possiamo leggere. Passiamo al punto 4. Per chi non è montanaro, va in montagna. Però se si riesce ad andare in ferie, un bene per tutti, che ci rilassiamo. Comunque, a parte gli scherzi, passiamo al punto 4, è la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui l'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, la variazione al bilancio 2019-2021 di assestamento, di cui l'articolo 175,8 decreto legislativo 267-2000, prima variazione. Do la parola per una prima introduzione al vice sindaco Borri, poi la Nadia ci completerà la delibera.
Anche questa è una delibera molto tecnica, al di là che noi entro il 30 luglio dobbiamo fare la variazione di bilancio, ed è la prima variazione perché il bilancio l'abbiamo fatto questa primavera e non alla fine dell'anno, poi ce ne sarà un'altra entro l'anno, no? La seconda variazione, in genere sono due variazioni che facciamo perché tendiamo a fare un bilancio il più possibile vicino a quello che potranno essere le voci, per cui anche qua c'è una pletora di numeri che si incrociano, ecco, se avete appunto chiarimenti, poi dopo per la parte delle scelte politiche rispondo io, per quanto riguarda la parte contabile risponde la Nadia. Sì. Ah, c'è un errore nella prima pagina dello specchietto. E Nell'allegato B sono rimasti ancora, riguardo via Carpi, intervento e messa in sicurezza di via Carpi che è stato spostato, ecco, ed è rimasto e non doveva esserci. Questo sul 2019, nello specchietto allegato, e lo schema 2 dello specchietto allegato. Ecco, chiedo al segretario se è possibile correggerlo in sede di pubblicazione. Questa qua è una cosa che è emersa oggi, proprio all'ultimo momento l'ha rilevato la ragioneria.
Vabbè, diamo la parola a Giuseppe e alla Nadia, così ci dà la spiegazione del punto.
Allora, questa è stata una delibera veramente un po' sfortunata, perché siamo partiti con la stampa dell'allegato che non stampava l'avanzo d'amministrazione, infatti l'ho dovuto scrivere a mano. Poi ieri mi sono accorta che si era mangiata una riga della tabella pagina 1 perché era impaginata male, mentre l'ho messa a posto l'avevo tolta inavvertitamente. E poi oggi ho visto questo problema, però purtroppo l'ho visto tardi per potervelo dare corretto, l'allegato B. Come c'è scritto nella delibera, l'opera che riguarda la messa in sicurezza del tratto di strada comunale di via Carpi, e si spera su questi di prendere un contributo dallo Stato di 400.000 euro, anche se gli eventi del passato ci fanno temere che non ce li daranno, si è pensato quest'opera che slittasse al 2020, però non so se ci è stata consegnata la stampa sbagliata di una fase precedente o non ci siamo capiti con l'ufficio tecnico. L'allegato che io ho verificato oggi, perché prima non avevo motivo di pensare che non andasse bene, poi l'ho voluto verificare, purtroppo ho trovato che c'era un'incongruenza, non è coerente con la delibera, e quindi come ha detto il vice sindaco, andrebbe corretto spostando al 2020 questa opera, che l'ha messa in sicurezza del tratto comunale di via Carpi, e quindi tutti i totali poi dell'allegato B verrebbero diminuiti per quanto riguarda il 2019 di 400.000 euro, aumentati dello stesso importo nella colonna del 2020. E per quanto riguarda la variazione nel suo complesso, è la variazione che si fa tutti gli anni in luglio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, data anche questa dall'articolo 193, in questo caso del testo unico, è la variazione di assestamento. Per noi è la prima variazione. Devono essere verificati gli equilibri del bilancio in termini di competenza, di residui e di cassa, per vedere che non ci siano squilibri. Questo è il motivo per cui poi è il Consiglio stesso che fa anche la variazione di cassa, perché se fa una variazione di competenza e non adegua la cassa, dopo c'è qualche problema a dire che la cassa va bene, perché la cassa va adeguata anche lei. E poi c'è anche l'obbligo di effettuare la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Quindi se ci sono domande rispondo, altrimenti praticamente lo sviluppo è quello che avete potuto vedere. Nella prima pagina sono riepilogate le opere pubbliche, inclusa quella che sfortunatamente mancava, cioè l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, che erano le opere pubbliche previste nel bilancio di previsione e nel DUP approvato a marzo. Nella seconda pagina c'è la descrizione e lo stato di avanzamento degli interventi. Sono quasi tutti uguali, tranne il nuovo parco La Nave, che vede variata la modalità di finanziamento. Mentre prima era previsto che ci fossero 30.000 euro di alienazioni, 550 di contributo regionale, 220.000 di diritti di superficie in concessione, cioè a seguito della concessione di diritti di superficie, adesso questa opera viene finanziata sempre dal contributo regionale per 550.000 euro, ma da avanzo per 160.000 e da oneri di urbanizzazione per 90.000. Poi, come abbiamo appena detto, viene spostata in avanti di un anno la messa in sicurezza del tratto di via Carpi e viene inserita una nuova opera sulla quale è probabile un contributo regionale tramite la provincia e quindi è intenzione dell'amministrazione attivarsi per cercare di ottenere questo contributo, che potrebbe essere di 200.000 euro a fronte di un finanziamento dell'ente di 100.000 che al momento è previsto in alienazioni, e l'opera nuova riguarda la riqualificazione e la valorizzazione dell'area commerciale e mercatale di via Facci. Poi come c'è scritto, ci sono altre variazioni, ad esempio altri 90.000 euro di avanzo vengono utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria delle strade, si incrementano di 80.000 euro gli oneri di urbanizzazione perché stanno entrando di più del previsto, così anche di 10.000 euro vengono aumentati in entrata e in uscita le concessioni cimiteriali. Poi c'è stata una donazione di una signora, di una famiglia che ha donato al comune 15.000 euro per acquistare dei giochi, delle attrezzature rivolte all'infanzia. Quindi l'amministrazione ha pensato di acquistare un gioco nuovo, strutturato, da installare in un parco, che costerà 21.000 euro. E quindi la differenza rispetto ai 15.000 della donazione vengono finanziati da una parte della maggiore entrata data da utili IREN, che quest'anno ha conseguito degli utili più alti per circa 32.000 euro. E poi c'è un nuovo contributo dallo Stato che si aggiunge ai primi 70.000 di cui siete a conoscenza perché si è già parlato, che erano già anche in bilancio. E questo contributo di 70.000 euro è a seguito di un decreto legge del 30 aprile 2019, va destinato a interventi di efficientamento energetico e anche sviluppo territoriale sostenibile. E poi c'è una variazione abbastanza alta in entrata e in uscita di due capitoli che servono a incassare e poi a trasferire agli aventi diritto l'ammontare delle risorse regionali e statali richieste da persone che hanno diritto ad ottenerli per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Siccome non è chiaro quanto verrà pagato quest'anno, abbiamo pensato in collaborazione con l'ufficio tecnico di stanziare l'importo intero delle richieste che prima o poi verranno soddisfatte, in modo da essere sempre pronti a trasferirle ai privati senza dover fare variazioni di bilancio, qualora questo accadesse nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la parte corrente, appunto, c'è questo adeguamento del capitolo in entrata relativo agli utili IREN, che dà una maggiore entrata di circa 132.000 euro. Poi c'è una variazione che ormai è quasi classica in questo periodo, si prende atto che non è necessario riaprire l'asilo nido Gazzaladra, quindi tutti i capitoli di spesa che erano stati previsti per la riapertura dell'asilo vanno riportati sull'asilo Peter Pan, perché le spese verranno sostenute, quelle necessarie verranno sostenute in questo asilo aperto. E poi la riorganizzazione dell'offerta tra le due scuole materne comporterà in futuro di accorpare le due scuole, però per il momento rimane aperta una sezione anche in via Manicardi e quindi è necessario adeguare alcuni capitoli che nel bilancio di previsione non erano stati sufficientemente capienti, perché si prevedeva già l'unificazione delle due scuole. Poi ci sono alcune variazioni nelle spese di personale perché le assunzioni previste si stanno dilungando e poi ci sono dei significativi aumenti per quanto riguarda il pagamento del gas e dell'energia elettrica, che hanno subito degli aumenti parecchio consistenti. Su queste due voci si pagano dei fornitori che vengono reperiti attraverso le convenzioni intercenter, quindi purtroppo non è che si possa trovare la via di trovare dei fornitori che facciano pagare meno l'energia o il gas. E poi dopo ci sono altre variazioni che adeguano i capitoli alle necessità della gestione e a quadratura la variazione dei fondi di riserva di cassa per la cassa e del fondo di riserva per la variazione di competenza.
Bene, grazie. Ci sono degli interventi. Davide Caffagni, prego.
Sì, qualche domanda. Anzitutto sul piano, o meglio sul monitoraggio dell'attuazione delle opere pubbliche. perché per alcune opere c'è il livello di, o meglio, lo stato di avanzamento dell'iter, quindi progettazione in corso e così via. Per altri invece non c'è scritto nulla, quindi volevo sapere per l'ampliamento di via Manicardi la progettazione a che livello è, visto che non c'è scritto, la sistemazione della casa di riposo, la progettazione a che livello è, visto che non c'è scritto, e se per la messa in sicurezza di via Carpi, ancorché spostata all'anno prossimo, esiste già il progetto o quantomeno uno studio di fattibilità.
Rispondo io. Per quanto riguarda l'ampliamento di via Manicardi, siamo col progetto gira Davide.
Sì, però per l'ampliamento di via Manicardi c'è scritto opere in attesa di finanziamento statale. Sì, però sotto c'è scritto c'è anche dopo nelle altre opere il livello di progettazione, quindi volevo sapere questo. Cioè, il finanziamento è un capitolo, il progetto
riguarda, per quanto riguarda la scuola, siamo in attesa del finanziamento tramite Butiway, altrimenti con la progettazione, diciamo che ottobre novembre saremo già pronti e alla fine dell'anno potremo andare in gara, aspettiamo i soldi. Sì, praticamente è pronto, ma no, manca la presentazione del definitivo, ma parliamo di ottobre, novembre, questi sono i termini. Dato che però...
Sì.
Sì. Sì, aspettiamo i soldi. Sostanzialmente aspettiamo i soldi, ecco Davide, aspettiamo i soldi. E per quanto riguarda la casa di riposo Sisma, lì siamo ancora in attesa del parere della regione, stiamo cercando di accelerare, però abbiamo in effetti un ritardo che anche per noi è, diciamo così, fastidioso, ecco, si è detto la parola.
Giuseppe, scusami, sì. Una volta che dovesse arrivare il parere, cioè il progetto è già pronto e l'opera subito cantierabile?
Questa era una domanda
che io ho.
Sì. Dice, sono solo i termini per testi, ma aspettiamo sostanzialmente per la regione, perché è stato fatto ad un livello definitivo, insomma.
Bene, poi avrei delle altre domande.
Per quanto riguarda, ce li ho qua. Per quanto riguarda il cimitero di Gazzata, anche questo il tecnico interessato sta mandando altri progetto, è un po' rilento, anche questo andrà alla sovrintendenza, il cimitero di Gazzata, perché anche quello è soggetto al parere della sovrintendenza, però qua non siamo arrivati ancora alla fine della progettazione, ecco. E nel parco della nave c'è il progetto definitivo approvato con delibera di giunta del giugno 19. Per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, che fatto con mutuo, che dovrebbe darci quei benefici, in modo che sarebbe praticamente che si paga da solo, autoliquidabile, diciamo così, no? Per usare un termine corrente, è in corso. E quella di via Capri non abbiamo attivato una progettazione. Per quanto riguarda la riqualificazione dell'area commerciale mercatale, noi abbiamo fatto delle ipotesi di viabilità, per cui lo devono presentare velocemente entro il mese per attingere i fondi, altrimenti dobbiamo avere un livello di progettazione oltre che di importo abbastanza consistente per attingere questi fondi qua, che sono l'80% del complessivo.
Poi chiedevo il dettaglio di alcune voci. Cioè, la domanda di prima mi avete risposto, quindi io. E pagina 2, 1, 2, 3, 4, quinta riga, spese legali e notarili. Oltre che uno stanziamento di 27.800 euro già presente, c'è uno stanziamento aggiuntivo di 7.800 euro. Quindi volevo capire questi soldi come mai. Poi a pagina, magari ne chiedo tre o quattro insieme così avanziamo di fare il ping pong, pagina 4, ultima riga, la spesa per il canile come mai aumenta di altri 1.850 euro, quindi dagli storici potremmo dire 12-15.000, passiamo a 18.200 euro. E un'altra voce era pagina 7, terza riga, quando si parla di contributi vari ad associazioni, i fondi per assistenza, che fondi, 3.000 euro, sì, che fondi sono?
Si tratta di un incarico professionale perché recentemente è arrivato un ricorso, o meglio, un ricorso in appello da parte mi scusi un attimo, alla Corte d'Appello di Bologna, ok? Per una vicenda che risale al 2001. E si tratta dell'approvazione da parte della giunta provinciale del progetto definitivo di variante sud all'abitato di San Martino in Rio, a seguito del quale era stato fatto un decreto di acquisizione d'urgenza di varie aree e rispetto al quale era stato presentato un ricorso al TAR da parte di due proprietari. Questo ricorso al TAR è stato recentemente dichiarato improcedibile per carenza di interesse, perché nel frattempo la provincia aveva emanato il decreto di acquisizione, il provvedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell'articolo 42 bis del 327. E quindi è stato presentato questo ricorso, in cui è interessato anche il Comune di San Martino, in quanto nella prima fase, quella del TAR, eravamo parti in causa.
Quindi per la determinazione dell'indennità di esproprio a questo punto?
Il ricorso contesta appunto la determinazione che è stata fatta dell'indennità di esproprio nelle misure in cui è stata fatta dalla provincia. E si tratta però di dare un incarico legale per questo. Nella prima fase ci aveva assistito il Comune e l'Avvocato Coffrini. E in questa fase, per la conoscenza della materia, l'amministrazione intende dare l'incarico sempre all'Avvocato Coffrini. Mi sembra la cosa più... No, per l'amore di Dio, mi sembra però la cosa più naturale. Ecco. Basta?
Allora, l'altra domanda mi pare fosse il canile. Il canile, io i dettagli non li so tanto, però la tabella che prevede la previsione di bilancio, che evidentemente è più alta di quello che avevamo messo noi, e quindi arriva la quota del comune a 18.207 euro, poi ci sono tutte le ripartizioni percentuali tra i vari comuni, e l'importo che loro chiedono sono 18.207 euro, e quindi io ho adeguato lo stanziamento. Molto più nei dettagli non sono molto...
Vorrei fare un'integrazione sul canile. Mi sono assunto la responsabilità di bloccare il pagamento finché non verrà data attuazione al nuovo regolamento che possa trovare una quadra a tutti i comuni. Quindi noi l'abbiamo bloccato in questo momento, è già stato comunicato al sindaco di Novellare, l'assessore competente e anche al canile, che finché non ci riconvochiamo tutti e troviamo una quadra disponibile anche a eventuali modifiche, ma in questo momento il pagamento è sospeso.
Beh, a questo punto prendiamo atto che dopo tante discussioni e interventi anche, come si può dire, accalorati da parte tanto, insomma, di entrambi i gruppi di opposizione, soprattutto quello di Fabio, almeno insomma si sta facendo un passo avanti per sistemare una situazione sicuramente insostenibile.
Poi c'erano i 3.000 euro, giusto? Allora, i 3.000 euro sono una cosa che non è ancora definita, ma esattamente, quindi può essere che 3.000 euro siano anche troppi forse, però poi, visto che si attivano in uscita solo in corrispondenza dell'entrata, dovendo quantificare un numero, più o meno mi è stato dato dalla collega l'indicazione che 3.000 poteva andare bene. È uno stanziamento conseguente una delibera di giunta regionale del 18 di giugno, che tende a andare incontro, diciamo così, alle persone che sono state colpite dalla crisi del mercatone, in pratica ai dipendenti. E la regione stanzia, adesso non la so tutta perfettamente, però ce l'ho qui se per caso ti interessa, però stanzia più o meno 100.000 euro per il 2019 per tutte le situazioni di crisi, quindi poi dopo non lo so, stabiliranno dei parametri in base ai quali, ecco. Però il senso di questo contributo che arriverà è di individuare delle misure a carattere straordinario e transitorio a sostegno dei nuclei in condizioni di particolare vulnerabilità e difficoltà economica i cui componenti siano coinvolti in crisi aziendali nelle fasi che precedono l'avvio degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti. E la Regione identifica le amministrazioni comunali e le loro unioni quali soggetti in grado di individuare in riferimento alla residenza a supportare in via transitoria nell'attesa dell'attivazione degli ammortizzatori sociali suddetti nuclei in difficoltà economica. E quindi questo è il senso dei 3.000 euro.
Faccio un'integrazione. Abbiamo incontrato anche i sindacati inerente a questa problematica. E sul territorio di San Martino, che rientrano, perché abbiamo stanziato 3.000 euro, perché sul territorio di San Martino al momento c'è solo una famiglia interessata ed è proprio viene dalla crisi del mercatone. Altre persone in questo momento non ci hanno contattato.
Buonasera. Anche noi avevamo una qualche domanda. Intanto volevo fare una constatazione e mi fa piacere il fatto dell'adeguamento delle previsioni di incasso effettivo di IREN, che è superiore a quello che il nostro gruppo aveva constatato quando avevamo approvato il bilancio. Poi avevo due domande. Una era, si era parlato della copertura della tribuna del campo sportivo, che la partenza doveva in teoria essere fatta quest'estate. Qua vedo che appunto non c'è nessun richiamo, siamo ancora tutti fermi, anche qua non c'è il progetto.
Andati in gara, dovranno iniziare i lavori, la gara è stata espletata, per cui dovranno iniziare i lavori e stiamo sollecitando però la gara è finita, capito? Dal punto di vista della carta noi abbiamo finito, dobbiamo sollecitare perché effettivamente fanno fatica ad arrivare, comunque cercheremo di recuperare per i tempi, ma la gara è stata già fatta.
I lavori
sono stati assegnati. I lavori.
Il problema è dell'azienda a questo punto? Cioè a chi è stato assegnato il lavoro?
C'è un vincitore di gara, ecco. C'è un vincitore di
gara. D'accordo, però non sta rispettando probabilmente i termini. Era qui, cioè volevo capire questo perché vedevo. Cioè, se... Perché si era appunto parlato della partenza dei lavori, ho visto che non c'era niente, non c'è. E allora era solo. Ok.
Scusami, forse ho capito adesso la domanda, perché non la vedi qua. Qua facciamo la ricognizione delle opere di quest'anno, per quello qui non è. Quella aveva il mutuo SAI l'anno scorso, queste cose, per cui qui non è compresa per quello, perché è un'opera dell'anno scorso. Quindi qua non è in questo momento, noi abbiamo analizzato le opere pubbliche 2019, quella era 18, per quello qui non c'è.
Però non vedendo ancora il cantiere mi ponevo il problema, cioè ho detto non la vedo qui, doveva essere dell'anno scorso, non è ancora partito il cantiere, la risposta mi ha detto, insomma non stanno rispettando i termini l'azienda. Un'altra domanda era questo, le domande che ha fatto Davide sono state già esplicitate. C'era una domanda è questa. Noi si è visto che, come avevi detto all'inizio, che c'è stato un aumento consistente del gas quest'anno come gli altri anni. Vedo che però l'aumento è uguale in tutte e due le scuole, perché paghiamo una bolletta unica o perché hanno sono 5.000 euro identici sia per una scuola che per l'altra.
Ma lì noi prenderci lì non è mai facile, perché le bollette sono strane. Ad esempio adesso è arrivata una nota di credito di 1.500 euro, mi pare che sia su una scuola, e ci auguriamo che ne arrivino per tutte le altre utenze. però abbiamo guardato un po' a che punto eravamo, diciamo così, coi soldi, e cioè da arrivare alla fine dell'anno, quindi si è valutato che mancasse più o meno un importo del genere. È difficile prenderci proprio al bene, ecco, anche perché poi conguagliano e poi dopo le fatture arrivano a volte prima, a volte dopo, quindi è un po' come a casa, non è facile capire quanto pagheremo. Non escludo che in una prossima variazione ci sia ancora da mettere mano per spostare, con, man mano che si avvicina alla fine dell'anno, andare ad aggiustare il tiro, ecco, vedremo per quello.
Grazie. Un'ultima domanda che ha anche una connotazione di considerazione è la manutenzione stradale delle strade, più 90.000 euro, cioè sono interventi che faremo o che interventi, insomma, se si può sapere che interventi saranno di massima, non da singolo centimetro di asfalto?
Quest'anno pensiamo di incrementare diciamo così, gli asfalti, no? Per cui quest'estate opereremo e non arriveremo, speriamo, anzi non dovremo arrivare al solito ottobre, ecco, impiccati, anche perché abbiamo stanziato già una cifra significativa che ci permette di coprire quest'anno in modo abbastanza significativo quelle che sono le problematiche della strada, ecco. Queste abbiamo messo, sì.
C'è in mezzo anche via Roma?
Sì. A Roma, per quanto riguarda il famoso pezzo incriminato, finché c'erano le scuole, la corriere eccetera, abbiamo detto facciamo tutti insieme quando operiamo anche con gli altri asfalti, insomma, ci stati pazientare un mese in più, ecco.
No, viene fatta, Davide, in agosto, in modo da creare meno disagi a tutti, perché probabilmente in tanti siamo in ferie e quindi verrà chiusa per almeno un paio di giorni via Roma in agosto, e abbiamo scelto quella data per creare meno disagi possibile, essendo una via di comunicazione importante per il paese. Poi dopo avremo poi anche, stiamo già guardando il piano degli asfalti, e sicuramente avremo degli asfalti gazzata, avremo via del Corno che ha bisogno di essere ripristinata. Noi stiamo guardando per arrivare a fare un piano ben definito per arrivare a fine settembre per essere pronti.
Ma su via Roma, poi chiudo, sarà un intervento strutturale o andiamo a stendere il solito mantino di un centimetro e l'anno prossimo abbiamo lo stesso problema che già da 2 anni ci assale?
Io e te abbiamo l'interlocuzione su via Roma. Allora, via Roma è un rivone. Se tu guardi le parti, ci sono delle parti. Allora, con i 300.000 euro della messa in sicurezza, tu avresti dato, l'avresti pitturata, ecco. Per cui noi abbiamo badato, abbiamo dato prelazione alla sicurezza dell'intervento e poi della struttura. È chiaro che non essendo intervenuto sulla struttura, se non nella parte est, là, dove abbiamo anche integrato questo lavoro con l'impianto di sollevamento davanti a Barigazzi, di fronte all'ex banca, così a Lubi, così era quella banca, non mi ricordo. Ecco, lì tu vedi i cedimenti sono inferiori. Invece nella parte storica dove noi siamo intervenuti, man mano interverremo a fare i fondi, perché andare a ipotizzare di fare un intervento per 700-800 metri sarebbe stato dei costi altro di 300-400-500 mila, abbiamo parlato di milioni di euro, capito? Abbiamo privilegiato la sicurezza, tant'è che con le due rotonde, e vedi che gli incidenti sono ormai spariti, non ne ho conoscenza, per cui adesso vedo, chiederò ancora. Invece prima avevamo delle problematiche e la sicurezza era la parte fondamentale di quel progetto, la consistenza dell'asse essendo un rivone, ma devo ripeterlo perché era un rivone, no? C'era la forza, ecco. Per cui quella,
io ti ho chiesto solo se interveniamo sulla struttura
non mi sono spiegato. Nelle parti che cedono interveniamo anche con, diciamo così, con una fresatura, uno scavo significativo, in modo che quello non sia il lifting, ecco. Poi man mano ci saranno altri cedimenti, perché toltovi le parti terminali, ad esempio i cedimenti, se guardi verso ovest, sono inferiori, perché
era già battuta, capito, quella parte lì storicamente, no? Perché era fuori dalle mura, no? Via Roma era fuori dal paese, no? Via Roma era oltre la porta, ecco. Ecco, questo qua, però interveniamo al bisogno, quando viene evidenziato il problema di struttura, di fondo. Se l'avessimo fatto tutta, avremmo rimandato. Abbiamo preferito dare una precedenza all'impostazione della sicurezza e alla fruibilità che non veramente alla consistenza, che man mano si verificheranno interverremo, ecco. Perché non è che c'è da rovesciare tutto, si interviene al bisogno. Però questo discorso la faremo ancora, no, me la farai ancora questa domanda.
Mi posso agganciare? Hai detto che anche via del Corno sarà messa in sicurezza, oltre a via verrà asfaltata, ok. Verrà asfaltato anche il pezzo di tangenziale e quello che serve per via Roma fino all'Osteriola?
Dei pezzettini, non tutto. Ci sono altre domande? Se no passiamo alla votazione del punto numero 4. Mi sembra che possiamo passare alla votazione. Richiede l'immediata eseguibilità, quindi sarà doppia la votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Idem. Passiamo al punto numero 5, è un ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Progetto San Martino sui corsi di autodifesa personale per donne. Ci illustra l'ordine del giorno il consigliere Lusetti Fabio, prego. E salutiamo la Nadia, siete d'accordo? La facciamo rientrare a casa, grazie del tuo contributo Nadia, da parte di tutti.
Buona serata. Ciao, grazie. Allora. Premesso che negli ultimi anni stiamo assistendo a un incremento della violenza sulle donne sia in ambito familiare che in ambito extrafamiliare, osservato che in Italia non esistono dati ufficiali se non quelli gestiti dalle associazioni delle donne, rapporto Ombra Grevio, preso atto che in diverse città italiane, seppure a Vacchia di Leopardo, Genova, Modena, provincia di Novara, provincia di Milano, e i comuni, coadiuvati dalle forze dell'ordine e della polizia municipale, effettuano corsi gratuiti a favore delle donne su come difendersi dalle violenze. La nostra lista impegna il sindaco e l'assessore ad organizzare corsi gratuiti di autodifesa a favore delle donne, al fine di poter affrontare eventuali atti di violenza nei loro confronti e di effettuarlo entro l'anno corrente 2019.
Bene, risponde per noi l'assessore Rosa Maria D'Urso.
Buonasera. Fabio, ti devo dare atto e lo devo dare a tutto il tuo gruppo per l'interesse verso il tema contrasto alla violenza di genere che avete dall'inizio. E quindi vi ringrazio per questo. Ti dico come la pensiamo noi in maniera molto schietta sui corsi di autodifesa. Certamente un corso d'autodifesa potrebbe essere apprezzato, tuttavia a nostro avviso non sarebbe educativo e né efficace nel contrastare il fenomeno e pertanto non ci sentiamo di promuoverlo. La violenza di genere è nella maggior parte dei casi agita nelle relazioni di intimità ad opera del partner o ex partner, perpetrata nel tempo e nelle diverse forme, psicologica, economica, fisica e sessuale. Difficilmente i corsi d'autodifesa sortirebbero un effetto di contrasto in questi casi. È richiesta invece un'azione educativa costante, culturale, di sostegno alle donne e di contrasto agli stereotipi e alla prevaricazione del genere maschile. Quello che stiamo facendo è lavorare al fianco del centro antiviolenza e diffondere nelle scuole e tra l'opinione pubblica la conoscenza del fenomeno e le strategie di contrasto. Stiamo inoltre lavorando per promuovere le reti e i servizi di supporto al fine di un'adeguata protezione delle donne quando queste decidono di liberarsi del vissuto violento. Il corso potrebbe forse essere utile nei casi di aggressione o di scippo al di fuori del contesto familiare. Eppure, anche in questo caso, una donna comune con qualche corso d'autodifesa, in che modo potrebbe difendersi da un aggressore magari armato? Per essere efficace richiederebbe una preparazione atletica che richiede tempo e lavoro duro e non è adatto a tutte le donne. Per esempio, c'è stato un caso recentissimo. Quella donna recentemente uccisa, una settimana scorsa, stata uccisa dal partner, aveva paura, terrore di essere ammazzata, tanto sta che l'ha scritto proprio in un libro, si è immaginata la sua morte. Questo è un racconto molto comune delle donne che subiscono violenza intrafamiliare. Lei aveva frequentato dei corsi d'autodifesa e anche si stava allenando al poligono di tiro, tanto era terrorizzata. Invece è stato efficace, per esempio, in quella ragazza di Carpi è riuscita a difendere se stessa e anche il partner dall'aggressione, però lei è un atleta, cioè è una campionessa nazionale, quindi insomma c'è un allenamento dietro che ovviamente è importante. Per contrastare la violenza extrafamiliare, invece, bisogna lavorare sulla sicurezza pubblica. E infatti lo stiamo facendo con i mezzi a nostra disposizione, telecamere, controllo del vicinato e lavorando sulle situazioni che possono creare degrado. Con corsi di autodifesa, quindi, non si danno veri mezzi alle donne né per la violenza domestica né per quella extradomestica. Inoltre non sarebbe educativo ed è culturalmente sbagliato. Quando qualcuno vuole dare la possibilità ai privati di usare le armi per aumentare la sicurezza, sbaglia, questo è quello che pensiamo. Bisogna dare più mezzi alle forze dell'ordine. Allo stesso modo, per contrastare la violenza di genere non serve l'autodifesa, bensì un'azione culturale per prevenire il fenomeno ed un'azione di supporto per permettere alle donne di uscire da queste situazioni difficili. In conclusione, le arti marziali e l'autodifesa sono sicuramente utili perché sono attività sportiva, ma non possiamo promuoverla come attività efficace di contrasto alla violenza di genere. Noi ci vogliamo astenere, non vogliamo votare contro perché non siamo assolutamente contro i corsi d'autodifesa e infatti se ci dovessero essere delle occasioni, tipo so che se ne organizzano con la WISP, si possono inserire in mezzo a degli altri programmi. Però il nostro voto è di astensione per le motivazioni che ti ho spiegato. Grazie.
Bene, ci sono degli altri interventi? Oggetti?
Io ti ringrazio della risposta, ma nel passaggio in cui voi avete deciso questo, però tu mi dici che sicuramente può avere comunque una sua valenza, perché ci sono donne che con i corsi di autodifesa sono riuscite a divincolarsi, per cui a chiedere aiuto, e questo ha fatto sì che si siano salvati da quello che poteva essere sicuramente una cosa peggiore. Per cui non vedo perché non sia possibile aggiungere a tutto ciò che hai detto, cioè che è vero quello che dici, che per la violenza di genere probabilmente non serve, però ha una sua valenza e può servire in alcuni casi, per cui perché non dobbiamo provare a votare a favore e promuovere un corso di autodifesa, che non vuol dire dare delle armi alle persone, è una cosa ben diversa. Cioè, tu hai fatto un passaggio che condivido, insomma, il discorso delle armi anch'io non sono molto a favore. Questa è una cosa diversa, cioè chiaramente non si pensa sicuramente che uno diventi un atleta nazionale, ma può servire solo, proprio come dicevi, per scippi o comunque per sventare alcuni tipi di violenza. Però almeno se ne salviamo una è già sufficiente.
Allora ti ripeto, guarda, come se ci dovessero essere delle delle offerte di corsi, sono poi sportivi, sicuramente Luisa non si tira indietro se ci sono delle situazioni particolari, so che GUISP organizza corsi anche interessanti, però è il concetto che deve essere chiaro, che non è un intervento politico, nel senso che l'intervento politico è quello che ho detto, bisogna lavorare molto sugli stereotipi e sui concetti che sono ancora veramente molto diffusi tra di noi, anche sui linguaggi che utilizziamo noi politici. Bisogna fare un lavoro molto profondo, perché altrimenti da tutto questo non se ne esce. Come altrettanto importante, cioè questi sono gli interventi strutturali importanti, uno è educativo e un altro è quello di costruire una rete di supporto alle donne nel momento in cui decidono di venire fuori dalla violenza. Questo significa dare degli strumenti concreti che possono essere di tipo lavorativo, perché spesso le donne non escono fuori da contesti violenti perché non hanno la possibilità economica, sono dipendenti economicamente dal partner e perché hanno una paura folle di essere ammazzate, e questo è quello che si sta verificandosi praticamente quasi tutti i giorni attorno a noi. Quindi per uscire fuori da questi fenomeni bisogna dar sicurezza alle donne. Il corso d'autodifesa ben venga, e dico vale di più per una violenza extra familiare, che sono i casi anche meno frequenti, però non è un intervento politico strutturale, può essere un'attività fisica mirata, importante, mirata su un aspetto, ma richiede una, cioè non vorrei creare delle false idee, perché voglio restare sul punto principale, che è quello della conoscenza del fenomeno e di combatterlo con i mezzi giusti, quelli puntuali, quelli che arrivano al senso profondo. Poi il resto, ti dico, se ci sono delle occasioni, non è che le evitiamo, abbiamo bisogno, cioè, però di restare su dei punti fermi, ecco perché dico ci asteniamo.
Rosa Maria, creiamole le occasioni, tu hai appena detto se ci sono le occasioni le prendiamo, creiamole noi una volta, siamo noi propositivi, siamo noi il Consiglio Comunale, siamo noi propositivi a creare un'occasione del genere. Voglio dire, nel tuo settore basta spostare qualche finanziamento perché possa avere una valenza questo tipo di progetto, cioè lo creiamo noi, siamo noi che lo proponiamo, perché siamo noi che siamo stati eletti e siamo noi che rappresentiamo la nostra cittadinanza. Io ti dico questo, poi...
Luca Villa, prego.
Devo dire che ho fatto fatica a seguire l'assessore nell'esporre la posizione della maggioranza, perché siamo passati da una frase che suona così: culturalmente sbagliato fare corsi di autodifesa, culturalmente sbagliato fare corsi di autodifesa, a noi non siamo contrari ai corsi di autodifesa, a il corso di autodifesa ben venga. Cioè, mettiamoci d'accordo. Io credo che la sintesi l'ha fatta adesso Fabio, mi ha soffiato quello che volevo dire io. Creiamola l'occasione, creiamola noi. Non mi sembra, proprio perché non vedo una valenza politica nell'ordine del giorno di Fabio, francamente, se siamo d'accordo che il corso di autodifesa può avere una sua utilità, certo non potrà avere l'utilità per la nonna di 90 anni, ma lo sappiamo tutti che non è quella la sua finalità, però può avere un suo target di riferimento.
Sì, quello che ho detto, voglio dire, voglio che passi chiaramente, è che come politica di contrasto alla violenza di genere il corso d'autodifesa non ha una valenza di importanza tale perché lo possa promuovere come pari opportunità.
Se posso intervenire a supporto della mia collega, come lei ha detto, cioè Luisa come assessore allo sport si può interessare, mi interesserò verso la WISP a Reggio, che già nel 2017 avevano organizzato dei corsi di autodifesa che erano comunque un pacchetto che prevedevano due sedute con, diciamo così, un avvocato, con la presenza di un avvocato, e 4-5 sedute di autodifesa. È chiaro che da un certo punto di vista vista, voglio dire, non è l'unico, anzi, come ha detto giustamente Rosa Maria, non ti aiuta in certi, non, potrebbe non aiutarti, diciamo, in certi momenti, però certamente dare una consapevolezza di se stessi. Quindi, come assessore allo sport, vedo cosa è possibile integrare.
Io ti ringrazio per quello che hai detto, ma cioè, il non ti aiuta è come dire che gli 80 euro dati dallo Stato alle persone non gli aiutano a vivere meglio. Io ti faccio questa domanda: a Modena lo fanno, siamo vicini, proviamo a informarci come lo fanno e quali sono i risultati.
Ti posso chiedere però dove l'hai trovato, perché io sono andata sul sito autodifesa, no, e mi portava sito non disponibile.
È sul sito del comune di Modena e ti dirò di più, la moglie di un mio collega l'ha fatto, è per questo che...
Per cui, poi, però mi dava sito non disponibile, Fabio, faccio, io l'ho cercato nel comune di Modena.
Te lo faccio avere, perché ti dico, la moglie di mio collega abita a Modena e io l'ho imparato per quello. Comunque... Detto ciò, ti dico, proviamo a informarci, cioè basta solo fare una telefonata anche all'assessore a Modena, cioè è sufficiente, ti dico questo, tutto lì.
Chiedo, alla luce di quanto detto, non potreste ripensare al vostro voto di astensione e votare a favore? Non si dice, cioè, se pensate di informarvi, è un impegno che potete prendere per fare questa cosa, cioè proprio non riesco a capire il ci asteniamo a che pro.
Ma Rosa Maria... Dunque, al di là del fatto, posso parlare? Al di là del fatto che dare un cazzotto al tuo aggressore è il primo fatto concreto che puoi fare, ti giri, dai un calcio nelle zone basse e te lo insegnano, magari quando sei lì te lo ricordi. Non serve a nessuno, serve uno, si gira e dice, beh, aspetta un attimo, che magari un attimo mi difendo. Primo fatto concreto, quindi la non croquettezza non esiste. Cioè, la prima cosa concreta è, mi metti le mani addosso, mi giro e ti rovino, se riesco fisicamente, se non riesco bene. Però pensiamo anche che il corso di autodifesa, al quale neppure io ho mai pensato, può anche essere invece, Rosmaria, un modo per avvicinare quella donna che in casa sua vive e soggiace alle cattiverie magari del compagno, del partner, del padre, di quello che è, e magari viene fuori perché trova un coraggio che diversamente non avrebbe avuto. Dice, aspetta un attimo, io ci vado, parlo con quella che magari anche lei è nella stessa situazione, magari anche lei è nell'altra situazione. E allora creo l'occasione, cioè... Vado là per un'attività pseudosportiva, poi sono d'accordo con te che lo sport lo devi fare, perché se no, se ci vai una volta non ti serve a niente. Però magari trovo consapevolezza, perché mi giro verso Luca, gli caccio un cartone e dico, ma è che sono capace, sai cosa succede la prossima volta, faccio un altro corso. E prendo fiducia e dico, ma qua, queste donne qua sono nella mia situazione, ma allora parlo con loro, ma allora dico che a caso è una situazione di disagio. Cioè, la crei così l'occasione, perché quella che sta in casa e non va al corso di autodifesa, magari lì ha paura e dalla quella guscioli non si muoverà mai e magari le capiterà la cosa più brutta del mondo. Quindi non si può dire, politicamente sono contraria, cioè non è una questione di aizzare la violenza, è darti uno strumento in più anche per trovare il coraggio morale di uscire da un guscio.
Maura, io ho detto quello che penso e ne sono convinta, poi che si possa praticare come sport e promuoverlo, questo è un altro conto, però le pari opportunità è un altro.
Scusate, io vorrei cercare di fare un po' di chiarezza e anche verificare se riusciamo a trovare un punto di incontro tra tutto il Consiglio, perché il tema è estremamente sensibile e si potrebbe girare in questa maniera. Emendiamo questo ordine del giorno, adesso troviamo le parole giuste, dove ci si impegna il sindaco e l'assessore competente, invece di organizzare lo impegniamo a informarsi o a favorire corsi gratuiti di autodifesa e diamo magari, visto che sono... Mi sembra che siano a livello sportivo e interessiamo l'assessore allo sport e lo giriamo sullo sport E però togliamo anche di effettuarlo entro l'anno corrente 2019, perché insomma prima dobbiamo informarsi e cercare di organizzare la cosa, ma lo facciamo a livello sportivo. Se siete d'accordo di accettare questo emendamento, e poi dopo sì, se siete d'accordo che possiamo trovare un accordo del genere, sospendiamo due minuti e troviamo la formula. Lusetti? Mettiamo sulla sportiva. Quindi sospendiamo due minuti, siete d'accordo se cerchiamo la quadra tutti insieme? Adesso sospendiamo e troviamo la parola giusta tutti insieme.